y con el San Martín.
Gloria a ti, Señor.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fin a quando Noè entrò nella barca, e non si accorsero di nulla finché viene il diluvio e ingutti tutto. Così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno sarà preso, l'altro lasciato. Due donne nasceranno alla molla, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in qual giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell'ora che non immaginate, il figlio dell'uomo verrà. Parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo. Alleluia, 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 alleluia.
Aiuti in questo cammino al quale il Signore ci chiama in questo tempo di Avvento. Avvento è un tempo di preparazione, così come la Quaresima. Qual è la differenza? Noi nella Quaresima celebriamo la Pasqua. E celebriamo che cosa? Il passaggio dalla morte alla vita. Perché per morte che cosa dobbiamo intendere noi come cristiani? Il non essere vissuti in conformità alla parola di vita del Signore. Il non aver accettato la redenzione, il non aver accettato la salvezza. Perché è vero, noi con il battesimo riceviamo la grazia di diventare figli di Dio. Io quasi mai il termine adozione, perché può essere equivoco, perché quel termine adozione indica il fatto che noi non eravamo degni per il peccato, ma per la redenzione lo siamo diventati. Quindi per la redenzione di Cristo, Dio Padre ha potuto riprenderci come suoi figli. Però San Paolo dice, noi siamo figli e lo siamo veramente. Quindi non è un essere figli così per modo di dire, noi siamo davvero figli di Dio, davvero. Allora, appunto, con il battesimo noi abbiamo ricevuto la grazia di poter essere figli di Dio. Quindi noi in Quaresima, nel tempo di Quaresima, cosa celebriamo? Questo passaggio dalla morte alla vita. Cioè noi non siamo, siamo morti al mondo e siamo risorti in Cristo e quindi viviamo la vita nuova. Dobbiamo vivere anche noi da risorti in Cristo. Difatti, per i veri cristiani, non esiste un giorno che è Pasqua e un giorno che non è Pasqua. Non esiste un giorno che è Natale e un giorno che non è Natale. Non esiste un tempo di Quaresima e un tempo che non è Quaresima. Non esiste un tempo di Avvento e un tempo che non è Avvento. Ma la Chiesa, siccome noi abbiamo bisogno che i nostri sensi, i nostri spiriti vengano un po' stimolati, è bene che ci siano questi tempi liturgici, questi tempi liturgici. Però l'Avvento, a differenza della Quaresima, cos'è? È un tempo anche questo, anche i paramenti sono violacei. Perché i paramenti sono violacei? Perché sono il colore della penitenza, sono il colore della penitenza. Quindi ci poniamo in una condizione davanti al Signore dove gli diciamo, eccoci Signore, contriti e pentiti, noi ti cerchiamo, noi vogliamo ascoltare la tua voce, vogliamo seguire la tua via. Ecco, l'Avvento invece che cos'è? È un tempo di preparazione, non a celebrare la Pasqua, ma è un tempo di preparazione che ci ricorda che il Signore tornerà. È vero, terminato l'Avvento, noi celebriamo il Natale, celebriamo la nascita di Cristo, Gesù, Figlio di Dio, la parola, il Verbo eterno di Dio, Dio che si fa uomo e viene a porre la sua dimora in mezzo a noi. Dio che si fa uomo, Gesù che è Dio che si fa uomo, la seconda persona della Santissima Trinità che si fa uomo ed è simile in tutto a noi fuorché nel peccato. Però Gesù ha provato tutto quello che proviamo noi. Ha provato cosa vuol dire non sentirsi amati, sentirsi emarginati, avere il dito puntato, sentirsi traditi. Ha provato il dolore. Quando qualcuno mi dice che si è allontanato dal Signore perché ha visto soffrire qualche persona cara, o quando ha visto qualche cosa che lo ha ferito, lo ha segnato, io dico sempre questo. L'unica cosa che io riesco a poter dare come spunto a queste persone per uscire da questa gabbia dove il diavolo ci mette, sapete, perché quando noi passiamo per la prova sono due le cose: noi usciamo vittoriosi o noi usciamo sconfitti. Però il cristiano non può essere sconfitto, il cristiano è destinato a vincere, il cristiano è destinato a vincere perché noi combattiamo una battaglia che ha già vinto Gesù per noi, quindi non dobbiamo preoccuparci. E il cristiano non può perdere, l'inferno intero non può vincere contro un cristiano, perché il cristiano ha un potere, ha un'autorità che il maligno e tutti i demoni dell'inferno non hanno contro di noi. Noi l'abbiamo contro di loro, noi siamo i redenti, noi siamo i salvati. Quel sangue prezioso è stato sparso per noi, quel sangue prezioso è la nostra vittoria, la vittoria di Dio sul peccato, sulla morte, della sconfitta per il diavolo. Quindi il cristiano deve mettersi in testa che sua è la vittoria, sua è la vittoria. Allora, quando qualcuno appunto mi dice mi sono allontanato dal Signore perché ho perso mio papà, perché ho perso mia mamma, perché, certo, sono dolori, sono prove difficili, facile dare dei bei consigli e dire delle belle parole in quelle situazioni. L'unica cosa che possiamo fare è stare vicino a chi sta soffrendo, stare vicino, perché non si può trovare parole per consolare nella paura, è difficile. L'unica cosa che noi dobbiamo ricordarci nei momenti di prova è che dobbiamo ricordare agli altri, ma perché se c'è il Signore non guarisce i bambini, non guarisce i malati. Intanto il Signore guarisce, non è vero che non guarisce. Non guarisce sempre perché ci sono tante motivazioni. O il suo disegno è diverso, o non ci sono i presupposti da parte nostra perché lui possa operare. E poi ci possono essere tanti altri motivi. Noi dobbiamo fare sempre in modo comunque di essere nella condizione di poter essere gli eredi delle promesse del Signore. Perché le promesse del Signore per chi sono? Per i suoi figli. E tutti direbbero, ma siamo tutti figli di Dio, per vocazione, per chiamata. Ma questo essere figli di Dio, essere veramente, dipende da noi. Se io sono battezzato e mi comporto da pagano, se io sono battezzato e sono chiamato a essere figlio di Dio e mi comporto da figlio delle tenebre e non da figlio della luce, capite bene che questo è impossibile, no? Allora, quando noi vediamo la sofferenza, e quando qualcuno, appunto, ripeto, ci dice: ma perché il Signore non ha aiutato mio zio, mia zia, mio nonno, mia nonna, perché ho visto soffrire così tanto, sapete qual è il problema per noi? Ci dimentichiamo tanto spesso di guardare il crocifisso. Se Dio, noi pensiamo che sia crudele, perché fa soffrire gli uomini a causa della malattia, a causa di tante cose, dovremmo pensare allora che è stato prima di tutto crudele con suo figlio. Allora, siccome la croce è incomprensibile per noi, nello spirito a un certo momento, quando ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, quando ci facciamo illuminare la mente e il cuore dallo Spirito, comprendiamo che la sofferenza ha un valore, ha un senso, ma che comunque, fratelli e sorelle, non ha l'ultima parola sulla nostra vita. La sofferenza non ha l'ultima parola sulla nostra vita, la morte non ha l'ultima parola sulla nostra vita. Perché quando il Signore tornerà, e noi ci stiamo preparando al ritorno, non solo nel tempo di avvento, tutti i giorni della nostra vita una preparazione all'incontro con Lui, o perché saremo chiamati prima del suo ritorno e quindi quando saremo al suo cospetto andremo a incontrarlo in attesa della risurrezione della carne, oppure quando lui tornerà. Io sarei tanto contento se tornasse adesso, in questo stesso momento. Perché cosa vuol dire il ritorno di Gesù? Cosa vuol dire? Vuol dire che questa condizione in cui viviamo cambierà. Per quello che il cristiano è l'uomo della speranza, per quello che la cristiana è la donna della speranza. I cristiani sono uomini e donne della speranza, di una speranza che non delude. Certo, c'è un'attesa, già c'erano i primi cristiani prima di noi che aspettavano la manifestazione del Signore nel suo glorioso ritorno. Ma il Signore tornerà, e questa è una verità di fede, è un dogma di fede, non è facoltativo credere nel ritorno del Signore. Bisogna crederci, perché è rivelazione della Sacra Scrittura. Così come fu profetizzata la nascita di Gesù, e non solo la nascita, anche tutta la sua passione. La Sacra Bibbia, la parola di Dio, ci dice già fin dall'Antico Testamento che verrà il Messia. Dove nascerà? Che nascerà da una vergine? Ci dice tutto. Che verrà crocifisso. Il profeta Isaia addirittura ci dice che sarà ridotto in una maniera tale che sarà come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Il profeta Isaia aveva già profetizzato quello. Quindi è avvenuto, Gesù è venuto nel mondo, è nato a Betlemme, tutto come era scritto. Ma la parola di Dio ci dice anche che tornerà. Così come è stato vero che il Messia promesso è venuto nel mondo, così è vero che lui ritornerà. Ritornerà. Cosa ritornerà a fare Gesù? A me piace fare questo paragone, che mi serve per capire e per aiutare anche a far capire a chi mi ascolta. La prima volta Gesù è venuto a seminare. Quando tornerà per la seconda volta, verrà a raccogliere. Mi piace pensare a Gesù che è venuto, che è nato a Betlemme, che ha affrontato la sua passione, la sua croce, che è morto e risorto, è salito al cielo, poi tornerà a raccogliere la sua chiesa, Mi piace pensarlo come un seminatore. Ed esiste la parabola del seminatore. Gesù è quel seminatore che è venuto a seminare. E quando tornerà, tornerà a raccogliere quello che ha seminato. Quindi facciamo fruttificare i nostri talenti e facciamoci trovare, come ci dice San Paolo oggi, con le lampade accese. Destiamoci dal sonno, cari fratelli e care sorelle, perché la venuta del Signore cambierà la condizione in cui ci troviamo. Quando tornerà il Signore vedremo la giustizia che abbiamo sempre aspettato, comprenderemo tutte quelle cose che non siamo riusciti a comprendere. Ma stiamo attenti però a non cadere nella rete di non comprendere anche quello che possiamo comprendere. E quello che possiamo comprendere dobbiamo comprendere. Quello che io desidero tanto dirvi oggi, cari fratelli e cari sorelle, dirlo a voi ma dirlo anche a me stesso, non ascoltiamo più nessuno. Non lasciamoci confondere, c'è una grandissima confusione. Grandissima confusione. Guardiamo Gesù e mi viene in mente una frase di un santo sacerdote, Santa Milva Maria di Francia, un meraviglioso sacerdote siciliano di Messina. Lui diceva sempre alle persone una frase molto semplice ma meravigliosa e profonda: innamoratevi di Gesù Cristo. Innamoriamoci di Gesù Cristo. Dobbiamo amare Gesù, perché se lo ameremo davvero allora lo seguiremo, se davvero lo ameremo ascolteremo la sua parola. Non solo, la sua parola sarà quel seme che lui stesso porrà nel nostro cuore e lo Spirito Santo lo farà fruttificare. Innamoriamoci di Gesù, sia che siate papà, che siete mamme, che siete mogli, che siete mariti, anzi a maggior ragione. Perché le nostre vocazioni non sono nient'altro che l'espressione di quanto siamo importanti per il Signore. E a ognuno di noi ci ha voluti mariti, ci ha voluti mogli, ci ha voluti papà, ci ha voluti mamme, ci ha voluti amici. Anche essere amici è una vocazione, è un dono. Adesso anche l'amicizia viene vissuta con superficialità. E quando noi siamo chiusi all'amore e ci chiudiamo nell'egoismo, allora poi ci diventa difficile aprirci a qualunque espressione d'amore verso gli altri. Si pensa a se stessi, si pensa a stare bene, a cercare il proprio equilibrio appoggiandosi in quello che ci circonda. Invece dobbiamo essere aperti, e in questo cammino dobbiamo impegnarci proprio a essere aperti verso gli altri. E non continuare a vivere un cristianesimo ipocrita, che è fatto solo di formalità, quando poi si tratta di azioni concrete, queste azioni non si vedono. È vero, in questa confusione sentiamo anche tante cose, sentiamo anche tante belle parole, tante spiegazioni che pur essendo sbagliate, tante affermazioni, tante spiegazioni, tanti discorsi che pur essendo sbagliati sembrano giusti. Perché viviamo in un tempo dove sembra così perfetto il pensiero dell'uomo che sembra imperfetto il pensiero di Dio. Ma il pensiero di Dio non può essere imperfetto. È l'uomo che deve conformarsi, non è Dio che ha detto qualche cosa che non era giusto. Dio non ha parlato a secondo i tempi, perché lui è colui che era, che è e che sarà. La sua parola è eterna. Lui ci dice che il cielo e la terra passeranno, ma le sue parole non passeranno. Allora aggrappiamoci a queste parole di vita, aggrappiamoci a queste parole eterne. Lasciamo perdere tutte le altre cose. Non preoccupiamoci, anche nei social, anche quello che leggiamo sui giornali, non entriamo in polemiche. Non entriamo in polemiche, non lasciamoci distrarre dalle polemiche. Cosa ha detto questo, cosa ha detto quello, ma che strano, ma qui, ma quello ha fatto così, ma come mai quel sacerdote ha detto questo, come mai quel cardinale ha fatto quello. Non lasciamoci confondere da tutte queste cose. Preghiamo, preghiamo,
Guardiamo Gesù, guardiamo la parola di Gesù, affidiamoci alla protezione della Vergine Maria. Lei è la nostra mamma, lei ci protegge. Gesù ci ha affidato a lei mentre lei era ai piedi della croce, nella persona di Giovanni, che era un apostolo. Gli apostoli davanti al Signore rappresentano tutta la Chiesa, i vescovi. Cosa ha fatto nella persona di Giovanni, che era un apostolo fedele, fino alla croce? Ci ha affidati alla sua mamma. E dice che da quel momento Giovanni l'ha presa in casa sua. Allora, se noi andiamo in casa nostra, Maria, prendiamola a casa nostra, la nostra mamma. Se guardiamo Gesù crocifisso e risorto e crediamo che le sue parole sono spirito e vita, quando dobbiamo gettare le reti, gettiamole con Gesù, gettiamole dove dice lui di gettarle. Delle volte ci succede quello che è successo a Pietro, quando Gesù gli dice di gettare le reti. Gesù gli dice di prendere le reti e di gettarle a destra. Pietro, poteva dire, ma se ci sono i pesci, io le reti le butto a destra, o che le reti le butto a sinistra, se ci sono i pesci li pesco. Poi doveva dire a Gesù, perché non sapeva chi era Gesù, non aveva ancora capito chi era Gesù, per dire, ma chi è questo qua che mi viene a insegnare a me, il figlio di un falegname che viene a insegnare a me come si buttano le reti, perché io sono un pescatore? Invece Pietro cosa gli dice? Sulla tua parola getterò le reti. Allora, quando gettiamo le reti, gettiamole sulla parola di Gesù. Anche se noi pensiamo di sapere qual è la cosa giusta, stiamo attenti a non sbagliare. Che delle volte gettare le reti a destra e gettare le reti a sinistra, anche se non può sembrare di no, fa la differenza. Allora, cari fratelli e cari sorelle, in questo tempo di confusione è proprio importante questo, che diventiamo cristiani veri. Quando non c'è niente che giustifichi la critica, non c'è niente che giustifichi il pettegolezzo, non c'è niente che giustifichi il pregiudizio. Queste cose non sono cose da cristiani. E noi dobbiamo veramente opporci a queste cose. Non possiamo schernire qualcuno perché secondo noi quello che dice, quello che fa è sbagliato. Ognuno risponde per sé. Non siamo noi con il nostro pregiudizio. Fomentiamo di più la confusione. Fomentare critiche, fomentare pettegolezzi non serve a niente, non giova a nulla. Rifugiamoci nel Signore in questo tempo. Difficile, difficile. Perché tante volte, a parte che sono l'ultimo che può parlare, perché non è che di me si abbia grande considerazione, e meno male, che così almeno non ho neanche questo problema di dover dire la mia. Però tante volte io come vescovo non so proprio cosa dire in certe situazioni, ma non per ipocrisia, perché penso che sia inutile perdersi in chiacchiere. Se il maligno ha un progetto e qualcuno si sta prestando consciamente o inconsciamente a questo progetto, ma le mie critiche non servono a niente. San Paolo ci insegna come dobbiamo combattere il diavolo, resistendogli. Allora, se io mi accorgo che c'è un'opera diabolica, come faccio? Resisto, ancorandomi alla parola di Dio, la mia ancora di salvezza, la parola di Dio. Quando qualcuno mi dice qualcosa diversa da quella che mi insegna la parola di Dio, non mi deve interessare come è vestito, che ruolo ricopre, non mi deve interessare. Sono stato chiaro, vero? Non importa come è vestito, perché Gesù ci dice che ci sono anche dei dubbi che si vestono da agnelli, quindi non dovrebbe essere una novità per noi, e non diamo per scontato niente. L'ha detto quella determinata persona, quindi perché l'ha detto quella determinata persona è vero. Noi nella nostra vita, nel nostro piccolo, avremo subito qualche volta delle ingiustizie, no? E quando le subiamo noi sappiamo che sono ingiustizie, ma quando le subiscono gli altri siamo un po' titubanti, entriamo nel pregiudizio e guardiamo con sospetto. Non cadiamo in queste trappole, perché Gesù ci dice che dai frutti noi riconosceremo. I frutti. Non può un albero buono dare frutti cattivi, non può un albero cattivo dare frutti buoni. Col Signore non si può barare. Col Signore non basta come si è vestiti, non basta ricoprire dei ruoli, non basta abitare in un edificio. Il fatto che un sacerdote sia in una cattedrale e l'altro sia in una chiesetta di campagna dirupata, non significa che quello che è nella cattedrale è un santo e quello che è nella... Anzi, di solito succede il contrario. Pensiamo al curato d'Ars. Il curato d'Ars l'hanno messo in un posto sperduto perché secondo loro, che erano al governo della chiesa, quell'uomo non valeva niente. E invece ha trasformato Ars in un faro di luce della fede. Quindi gli uomini non sempre sono in grado di svelarci i segreti di Dio. I segreti di Dio li possiamo scoprire noi aprendo il cuore al Signore e lasciandoci plasmare dalla sua grazia, dal suo spirito. Perché gli uomini ci confondono. Gli uomini ci confondono. Gli uomini di Dio chi sono? Sono quelli che ci parlano della parola di Gesù. Quelli che non la distorcono, quelli che non la cambiano, quelli che non la adattano ai tempi, ma adattano i tempi alla parola di Dio, non la parola di Dio ai tempi. La parola di Dio non cambia, rimane quella. Non è che in base ai tempi quello che prima era peccato adesso non è più peccato. Si è perso anche questo senso del peccato. Certo, non bisogna far diventare peccato quello che non è peccato, ma non bisogna neanche far diventare non peccato quello che peccato è. Il libertinaggio, il peccato commesso e giustificato, senza limiti. Tutto è lecito. No, cari fratelli e care sorelle, il peccato ci porta alla morte. Dobbiamo stare attenti a non cadere nel peccato e a non vivere nel peccato. Se cadiamo nel peccato e ci pentiamo, il Signore ci rialza. Ma il peccato per il cristiano deve essere un ricordo del passato. Non deve essere qualche cosa che lo si vive quotidianamente. Noi dobbiamo vivere nella grazia quotidianamente, non nel peccato. Quindi noi dobbiamo proprio rinascere a vita nuova, vivere la grazia del battesimo, è molto importante. Quando è nato, ricordo gli inizi del mio cammino nel rinnovamento carismatico, è iniziato molto presto. Io sono nato nel 79, nell'88 ero già nel rinnovamento carismatico. Ero molto piccolo, sì, non stupito. Il Signore ha voluto questo e così è stato. E ricordo che si sottolineava molto questo aspetto. Vivere la grazia del battesimo. Importante. Fondamentale. Per tutti. Per tutti. Anche per un sacerdote. Non solo per i cristiani, per i fedeli, anche per i ministri. Avere sempre come riferimento il battesimo. Se non sei un buon cristiano, non sarai mai un buon sacerdote. Se non sarai un buon cristiano, non sarai mai un buon vescovo. Se non sei un buon cristiano, non sarai mai un buon marito. Se non sei un buon cristiano, non sarai mai una buona moglie. Quindi, prima di tutto, buoni cristiani, veri cristiani, che vivono in conformità alla parola del Signore e che hanno il Signore Gesù al primo posto nella loro vita. E instaurare un rapporto con Gesù, perché se Gesù lo pensiamo come qualcuno che è lontano da noi e non riconosciamo che in realtà Gesù è vicino a noi perché ce l'ha promesso, lui è fedele alle sue promesse. Posso mancare io a una mia a una promessa, può mancare chiunque di noi a una promessa, ma non il Signore. Il Signore non manca alle sue promesse, mai, lui è fedele. Ed è per questa fedeltà che noi possiamo confidare che anche se siamo grandi peccatori e ci pentiamo, possiamo essere salvati. Per questa sua fedeltà, per questa sua fedeltà e perché cos'altro? Di cosa dobbiamo fare esperienza nella nostra vita? L'amore di Dio. Dobbiamo sentire esplodere il nostro cuore di gioia perché sentiamo di essere figli amati del Padre. Un amore così grande che poi porterà il Signore Gesù a darci anche Maria come madre. Un amore così grande che l'amore che unisce il Padre e il Figlio che è lo Spirito Santo è stato effuso nei nostri cuori. Quindi Dio Padre e Dio Figlio ci hanno unito a loro nell'amore trinitario attraverso l'effusione dello Spirito Santo nei nostri cuori. Quando abbiamo ricevuto l'effusione dello Spirito Santo nei nostri cuori? Col battesimo. Con la cresima.
ogni volta che ci accostiamo ai sacramenti, ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio, ogni volta che preghiamo, ogni volta che ci mettiamo al servizio del Signore, quando noi ci lasciamo usare dal Signore, vuol dire che abbiamo lasciato allo Spirito Santo, abbiamo lasciato lo Spirito Santo agire ed operare in noi. Quando io faccio un'opera di carità, in quel momento lo Spirito Santo mi sta usando. Ovvero Dio si sta manifestando nel povero, nel bisognoso attraverso di me. Attraverso di me. Allora il mondo crederà. Allora il mondo crederà. E infatti la preghiera di Gesù, prima di affrontare la sua passione, è stata proprio questa. Fa che siano una sola cosa tra di loro, cioè noi cristiani, come io, Padre, sono una sola cosa con te affinché il mondo creda. Perché il mondo non crede più? Perché la Chiesa, il popolo di Dio, i cristiani non hanno dato questa testimonianza d'amore. Assolutamente. I cristiani che hanno sempre il dito puntato non sono cristiani. Non sono dei cristiani. Cristiani che sono causa di sofferenze per gli altri non sono dei cristiani. I cristiani che diventano motivo di pregiudizio verso altre persone non sono dei cristiani. Il cristiano è colui che prega. Il cristiano è colui che esorta. Il cristiano è colui che accetta gli altri così come sono. Chi vuole prevaricare, chi si vuole schiacciare, chi si vuole calpestare, chi si vuole conformare ad essere secondo quelli che sono i loro criteri, le loro ideologie, non sono cristiani. Anche i pastori, le guide devono essere pastori. È il pastore che dà la vita per le pecore. Non è che se la pecora a un certo momento, anche se è concesso che sia così, sta andando fuori strada, non è che tu la uccidi. Non uccidi la pecora. Gesù dice che lui lascia le 99 per andare da quella smarrita. E tante volte noi questo purtroppo come cristiani non lo diamo come testimonianza, non diamo questa testimonianza assolutamente. Però tutte queste cose che abbiamo detto ci servono per riflettere e per prepararci a vivere veramente il Natale come attesa del ritorno del Signore. Associo molto il Natale a quella richiesta di Gesù fatta a noi cristiani: se non ritornerete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli. Allora noi in questo cammino di avvento ci prepariamo appunto al ritorno del Signore, ma anche a celebrare il Natale, e quindi tra un po' di tempo i nostri occhi potranno contemplare nelle varie chiese, speriamo, con l'aria che tira c'è davvero paura che in qualche chiesa qualche Gesù bambino manchi. Speriamo di no, ma contempleremo in tutte le chiese, spero, ripeto, il bambino Gesù. Allora, lui si è fatto piccolo, facciamoci piccoli anche noi, perché sia un incontro di noi che ci facciamo bambini per incontrare Dio che si fa bambino per venire incontro a noi. Facciamoci piccoli, è possibile, sapete, cari fratelli. È possibile questo, perché Gesù non ci ha chiesto niente che sia impossibile, ci ha chiesto cose che sono impossibili per gli uomini ma che sono possibili per lui. Non siamo noi da soli che facciamo questo. Noi cosa facciamo? Il nostro atto di volontà. Al resto ci pensa il Signore con la sua grazia. Allora camminiamo in questo tempo di avvento con questi sentimenti, lasciamo che l'amore di Dio ci plasmi, che la grazia di Dio ci plasmi. Lasciamo che lo Spirito Santo ci guidi sulla via dell'incontro con il Signore che viene e che la Chiesa sta aspettando di incontrare. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, sì, sì. Sì, sì.